Dagli studi di Radio Maria trasmettiamo Ripartire da Cristo, un programma a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Ascoltatrici e cari ascoltatori, buona giornata. Vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, ho un ricordo per voi e vi chiedo di averlo anche per noi. Un saluto particolare a tutte le persone che si trovano in situazioni di disagio, tipo la malattia, il carcere, e anche per coloro che li assistono. Ringraziamo il Signore per il dono di Radio Maria che arricchisce la nostra vita con la preghiera e la riflessione cristiana, e sosteniamola con la nostra solidarietà. Fedele al programma di presentare ogni mese la vita di un santo, di una santa, oggi presentiamo la prima parte della vita di una grande mistica, Santa Elisabetta della Trinità. In questa trasmissione faccio riferimento al libro pubblicato dalla casa editrice Velar LDC, scritto da Graziano Pesenti. E come sempre, la voce graziosa di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
La città di Bourges è la gloriosa città, circa 70.000 abitanti, fondata dai Galli, che fu conquistata da Giulio Cesare e divenne nel Medioevo la capitale dell'alchimia. Essa è situata nel centro esatto della Francia, lungo il fiume Yèvre. In questa città si conobbero i genitori di Santa Elisabetta, la mistica della Santissima Trinità. Erano il capitane Joseph François Caté e la signorina Marie Roland, lei membro della borghesia francese, e si innamorarono.
Joseph François, 48enne, e Marie, 34enne, e si sposarono nel 1879. Nella cappella del campo militare d'Avor, alla presenza del cappellano militare. I giovani sposi presero alloggio in una baracca di questo campo e Marie rimase incinta ed ebbe una gravidanza abbastanza preoccupante, perché i medici notarono che il cuore del nascituro era debole e bisognava intervenire per salvare la madre.
In prossimità del parto, i genitori chiesero al cappellano militare di celebrare una santa messa per la felice nascita del nascituro. La domenica mattina del 18 luglio 1880, al termine della santa messa, nasceva, disse la puerpera, una bambina sana, molto bella e vivace.
Quattro giorni dopo, 22 luglio, fu battezzata nella cappella del campo. Fanno da padrini i nonni materni e le impongono questi nomi: Maria, Giuseppina, Elisabetta. La piccola sarà poi chiamata Elisabetta e familiarmente Sabetta. Nel 1881, il 10 maggio, la famigliola si spostò ad Auxonne in Borgogna e poi a Digione in una modesta abitazione in Rue Lamartine.
Dopo tre anni, Sabè ebbe una sorellina, Margherita, o Guit, nata il 20 febbraio 1883. All'alba della razionalità, Sabè, prima della morte del babbo, apparve una bimba dotata di un carattere piuttosto duro, volitivo, a volte violento. Era impetuosa, ardente, estroversa. Si notava in lei un'attrattiva verso tutto ciò che è bello, armonioso, grande.
Non frequentò scuole statali o religiose, ma ebbe due istitutrici che le insegnarono a leggere, a scrivere e i primi elementi di letteratura. Però fin da piccola frequentò il conservatorio musicale di Digione, possedendo un carisma musicale eccezionale nelle esecuzioni al pianoforte, per cui conseguirà ben presto alcuni premi.
Il 2 giugno del 1885 il capitano Joseph François andò in pensione. In casa vivevano lieti il babbo, la mamma, il nonno Raymond e le due vivaci sorelline, una famiglia benestante e unita, aperta e conosciuta. Sabè ha ereditato dal babbo coraggio e costanza e dalla mamma una spiccata sensibilità per la natura, per i viaggi, per i rapporti sociali, per savoir vivre.
La piccola Sabette sta vivendo l'anno più spensierato della sua vita. L'istitutrice non impone compiti gravosi. Al conservatorio riconoscono la sua sensibilità musicale al pianoforte e le assegnano pezzi di musica sempre più belli. A casa papà e mamma sono contenti e il nonno applaude.
Il 20 gennaio del 1887 il nonno Raymond muore serenamente assistito dalla figlia. La morte del nonno è assorbita facilmente dalle nipotine, che nei genitori hanno pienezza di vita. Improvvisamente il babbo, Joseph François, accusa mal di cuore, è ictus cardiacus, a cui non c'è rimedio, e il babbo muore il 2 ottobre 1887.
Sabette ha 7 anni. Nessuno ha notato ciò che è accaduto nel suo animo con la morte del babbo. La forza, la difesa, l'avvenire sembrano spariti. Nel suo animo di fanciulla ci vorrà del tempo per recuperare fiducia in se stessa, nella mamma, negli altri, perché il vuoto fisico è enorme e nessuno sembra capace di sostituirlo. Anzi, la morte del babbo sembra sigillare e confermare insicurezza, solitudine, irritabilità.
Nietzsche ricorderà che della fanciullezza Sabette è tre diable, un diavoletto, per l'asprezza del carattere e nel fare la sua volontà. Ci vorrà tutta l'intuizione materna per comprendere le linee di educazione per Sabette, la musica, danza e l'amore a Gesù. L'aver intuito il carisma musicale della figlia e averla fin da fanciullina posta al pianoforte fu un vantaggio enorme, perché alla morte del babbo Sabette era già certa di valere e poter dare gioia. Sapeva che il babbo dal cielo l'approvava e desiderava che divenisse brava.
La mamma pensò anche all'educazione del cuore, convogliando l'attenzione degli affetti di Sabette alla preghiera per i propri cari defunti e alla preparazione alla prima comunione che sarebbe stata programmata di lì a un anno. Nel 1887 la iniziò alla prima confessione sacramentale, che resterà un punto forte nel miglioramento della fanciulla.
Lei stessa affermava che a poco poté vincere le proprie ritrosie, cioè vincersi per amore, vincere il suo terribile carattere, obbedendo alla mamma e accettandone i consigli. Scriveva pure: amavo molto la preghiera e così tanto il buon Dio anche precedentemente alla prima comunione. Non riuscivo a comprendere che si potesse dare il proprio cuore a un altro. Già fin da allora ero risoluta a non amare che lui.
10 anni dopo la morte del babbo, Sabette poetava. Ascoltate. Nelle mie fragili braccia di bambina, abituata ad accarezzarti tanto, si consumò la tua rapida agonia. Questa suprema lotta della vita, invano mi sforzai di trattenere l'ultimo e affannoso tuo respiro.
Il vuoto affettivo era ormai colmato dall'amore di Dio. Dopo la morte del marito, Marie si trasferì il domicilio nella parrocchia di San Michele a Digione. Sabette nel 1888 confidò al prete della parrocchia Don Angles che le sarebbe piaciuto farsi religiosa. Finalmente giunse il giorno bramato della prima comunione dei fanciulli della parrocchia ed era il 19 aprile 1891. Sabette ricevette Gesù Eucaristia e visse un evento personale straordinario. Scrisse di sé: in quel grande giorno noi ci siamo donati l'una all'altro. All'amichetta Maria Luisa Allò, dopo la cerimonia, prima del rinfresco, disse: io non ho fame, Gesù mi ha nutrito.
Al pomeriggio si reca con la mamma al vicino monastero delle Carmelitane Scalze per rendere ossequio alla priora e averne un consiglio. Ebbe una sorpresa. La priora, Suor Maria di Gesù, le spiegò che il suo nome in ebraico, Elisabetta, significava casa di Dio. Le disse: il tuo benedetto nome nasconde un mistero che si è compiuto in questo grande giorno. Bambina mia, il tuo nome sulla terra è Maison de Dieu Amour, casa di un Dio amore. Resterà un pensiero di luce nella memoria di Elisabetta. Ebbe in dono un libro dal titolo Il cammino di perfezione di Santa Teresa di Gesù. E il 18 giugno successivo, nella cattedrale di Notre-Dame di Digione, riceverà la cresima.
L'incontro con Gesù nell'Eucaristia costituì un evento di profondo significato per lei e per i conoscenti. Ad essi Elisabetta parve cambiata di carattere, fatta umile, dolce, generosa, aperta alla bellezza del creato. E lei stava innamorandosi di Gesù, al quale pensava frequentemente. A 11 anni riceve un diploma di pianoforte e suonò l'organo di Steinbeck. A 13 anni conseguì il primo premio di solfeggio al Conservatorio di Digione. Al contempo, Elisabetta era disposta a prestare piccoli servizi nel coro parrocchiale.
Era veramente un'adolescenza precoce e fiorente. La mamma Marie aveva fatto progetti ambiziosi su sua figlia Elisabetta. Non faceva mistero che desiderava per la primogenita una carriera artistica a livello europeo e, niente di meglio, se si accompagnava ad un felice matrimonio cristiano. Lei invece pensava a migliorare se stessa artisticamente e moralmente.
Un insegnante consigliò a Elisabetta di tracciare il proprio autoritratto. Ella lo fa con termini semplici e comuni e dice: il mio carattere dal punto di vista morale è buono. Sono allegra, debbo confessarlo, anche un po' pazza. Sono buona di cuore e civettuola. Dicono che bisogna un po' esserlo. Non sono pigra, so che il lavoro rende felici. Senza essere un esempio di pazienza, in genere mi so controllare. Non conservo rancore. Ecco il mio autoritratto morale. Spero acquistare buone qualità.
In questo tempo di esuberanza adolescenziale, nel suo animo sta maturando un amore insolito, tutto spirituale, che la fa pensare a Gesù. Le fa compiere opere buone per amore suo. Le ripete tante parole, invitanti ad appartenere solo a lui. Ella racconterà: stavo per compiere i 14 anni, quando una mattina, nel ringraziamento della comunione, mi sentii spinta irresistibilmente a scegliere Gesù per mio unico sposo e senza indugio a lui mi legai con voto di verginità. Non ci scambiamo parole, ma ci donammo l'una all'altra, in silenzio, con un amore così forte che la risoluzione di appartenere solo a lui divenne in me definitiva.
Il 5 aprile 1894 superò l'esame definitivo di pianoforte e a maggio suonò la seconda rapsodia di Liszt. In uno di questi giorni scriverà: dopo la comunione mi parve di udire nel fondo dell'anima la parola Carmelo, e da allora non pensai che a seppellirmi dietro le sue grate.
Nelle vacanze di agosto-settembre del 1895, Elisabetta, che ormai ha 15 anni, con la sorella ed alcune amiche, fa escursioni nel massiccio del Giura, una catena montuosa a nord delle Alpi che si estende in Francia, Svizzera, Germania, fino in Baviera. È sorprendente l'intensità del piacere che questa giovane donna sperimenta alla vista di sconfinate montagne, splendide cascate, abeti che nel crepuscolo si tingevano di profonda malinconia, di un lago incantevole in mezzo al bosco.
Ella rimane in estasi davanti alle cascate de Planche e della Biode. L'acqua precipita come un turbine dalle rocce con immenso fragore e va a perdersi tra le rocce, rapida e voluminosa, in una nube di fumo e di diamanti. Il ricordo delizioso che serberà della sorgente del Bison e delle meraviglie che ha visitato in Svizzera, nelle Alpi, nei Pirenei e nella Francia, prova che ella è una giovane donna che gode delle armonie dell'universo e gioisce dei quadri che la natura offre nelle sorprendenti figurazioni e colori.
Sabette sa certamente cosa aspetta la mamma da lei. Conosce i suoi consigli di partecipare a concorsi, di suonare il pianoforte alle feste e a danze per farsi notare a livello europeo e intraprendere una carriera di artista lucrosa. Non le dispiacerebbe nemmeno che avesse un fidanzato. Intanto ha un incontro spirituale con il padre Vallée, priore dei Domenicani di Digione, incontro che dura circa 2 ore. Lo introduce saggiamente nella meditazione del mistero della Santissima Trinità, nell'adorazione di essa, nella preghiera delle divine persone infinitamente innamorate di se stesse e fonte dell'amore universale, un Dio, famiglia, Trinità, misericordia.
Non può tenere la mamma nell'ignoranza del suo voto di verginità. Perché mentre la mamma cerca occasioni mondane per farla conoscere e presentarla alla società bene di Digione, Sabette interiormente non vi corrisponde appieno, ha tutt'altre brame nel cuore. Un giorno del 1897 confida alla mamma il voto fatto a Gesù con piena coscienza, in piena libertà, con grande gioia e con volontà costante. Anzi, le chiede il permesso di entrare e farsi monaca nel vicino monastero del Carmelo, perché il suo voto di verginità si realizzi.
La mamma conosce la figlia, sa che la vocazione non è una velleità. Lei pure crede alla vita religiosa, quindi accetta, seppur con dolore, la sua scelta di vita, ma le impone di portare a compimento questa scelta quando avrà compiuto i 21 anni. Su questa decisione sarà irremovibile. Sono ambedue donne che hanno sofferto nella vita, hanno lottato, hanno collaborato e dignitosamente vogliono continuare a condividere il futuro. Sabette è giovanissima e la mamma sa che nei prossimi anni la volontà del Signore potrebbe cambiare. Non vorrebbe perderla per il Carmelo. Meglio pertanto che ella non pensi al Carmelo fino ai 21 anni.
Scriverà Sabette: la vita è una cosa tanto seria. Ogni minuto ci è dato per radicarci di più in Dio, secondo l'espressione di San Paolo, perché sia sempre più sorprendente la nostra somiglianza con il nostro divino modello, più intima l'unione. Ma per realizzare questo piano, che è quello di Dio stesso, il segreto è dimenticarsi, mettersi in disparte, non tener conto di sé, guardare solo al Maestro, guardare solo a Lui, per ricevere in ugual modo, come direttamente provenienti dal suo amore, la gioia e il dolore. Questo colloca l'anima ad altezze tanto serene.
La vita di Sabette fu lieta, ma seria. Dato che l'oggetto del suo amore, Gesù, presente nell'Eucaristia, presente nel povero, nel malato, nel proprio cuore, è tenuto sempre sott'occhio da lei, nel suo volto di martire crocifisso o di risorto glorioso. La mamma continuerà a portarla a serate danzanti, a mattinate musicali, per introdurla nella società bene di Digione. Farà conoscere perché si faccia apprezzare al pianoforte. Sabette la contenta, impegnando tutta la maestria al pianoforte, tutta la sua grazia nella danza, accettando complimenti e inviti a ballare. Più di un signore la avvicina, la invita a un ballo, si interessa alla sua arte, ma non sente in lei se non gentilezza, arte e buona educazione. Interrogati perché non legano affettivamente con lei, rispondono evasivamente: Sabette non è qui, lei è altrove.
Il 26 marzo 1899 scriverà Sabette: dopo colazione questa povera mamma mi ha interrogato e quando ho veduto che le mie idee erano sempre le stesse ha pianto molto e ha detto che a 21 anni non mi impedirà di partire per il Carmelo. Qualche anno dopo spedirà alla mamma una lettera riconoscendole il merito di averli innamorata di Gesù. Mamma cara, tu hai orientato il cuore della tua bambina verso di lui, mi hai preparato così al primo incontro, quel giorno in cui ci siamo donati totalmente l'una all'altra. Questa è la lettera 150.
Sabette cercava più che poteva di assecondare la mamma, tanto che alcuni conoscenti, alla notizia che voleva farsi monaca, commentarono che era sentato uno sbaglio, perché a lei, citando letteralmente, piaceva troppo ballare, suonare, piaceva la vita. Era anche una turista elegante, briosa, un'amica piacevole, come quando andava in vacanza a Chaumont o a Saint-Hilaire, a Carcassonne, a Carlipas, e faceva interessanti escursioni estive, come quando nell'estate 1900 fece un bel giro in Francia e visitò l'Esposizione Universale di Parigi.
Il segreto d'essere insieme fedele al suo proposito e di accontentare la mamma fino al limite dell'onesto, senza tradire il suo legame con Gesù, era la preparazione che faceva privatamente prima di partecipare alle feste. Dalle scarpe ai capelli, tutto doveva piacere alla mamma e a lei. Poi si inginocchiava e pregava il suo Signore che non si allontanasse mai dal suo cuore e l'aiutasse a gestire gli imprevisti.
Uno dei pensieri forti che la teneva stretta a Gesù nelle feste era ravvivare il desiderio dell'Eucaristia che avrebbe fatto l'indomani. Sui 20 anni legge il libro Storia di un'anima, uscito da pochi mesi, ed è la vita e il diario di Teresa di Gesù bambino e del volto santo, carmelitana scalza di Lisieux.
Sabette il 18 luglio 1901 compivi 21 anni, termine fissato dalla mamma della sua permanenza in famiglia e conseguente libertà di realizzare la sua vocazione carmelitana. Il passaggio dalla famiglia al monastero avvenne pacificamente, poiché Sabette aveva accettato tutte le condizioni materne e cercato di accontentarla il più possibile.
La sorella Margherita a febbraio aveva compiuto i 18 anni e sognava un felice matrimonio. In quei primi mesi del secolo XX, Sabette mantenne il suo ritmo di vita sia partecipando alle consuete feste della borghesia cittadina, sia prestando servizio in parrocchia, nel coro, all'organo, nel catechismo, soccorrendo i poveri più abbandonati.
Le amiche che la sapevano intelligente, artista, volitiva, elegante, la trovano sempre più socievole, generosa, carissevole, una laica cattolica eccezionale di cui si desidera almeno la compagnia. Riscuote ammirazione perché è sempre stata coerente all'amore totale donato a Gesù e all'affetto obbediente dovuto alla mamma e alla sorella Edith, vivendo dell'Eucaristia e pregando la Madonna.
Sabette si presenta alla comunità delle monache carmelitane scalze il 2 agosto 1901, primo venerdì del mese, accompagnata dalla mamma, da Margherita e da qualche amica e dopo aver partecipato alla Santa Messa nella chiesa del monastero. Sabette si presentò alla porta del Carmelo dell'agonia di Gesù e del cuore addolorato di Maria. La priora, Suor Maria di Gesù, alla quale Sabette si confidava da 2 anni, aprì e presentò alla comunità delle monache Sabet, che sussurrò varcando la soglia: Dio è qui, come è presente, come mi avvolge.
Introdotto nella sua cameretta, la cella monastica, aggiunge: la Trinità è qui. Il postulantato dura appena 4 mesi. L'8 dicembre 1901, in abito bianco da sposa, Sabet si presenta nel coro del monastero al vescovo di Digione per ricevere il saio carmelitano, la cappa bianca e il nome nuovo, che si chiamerà Suor Elisabetta della Trinità, e iniziare l'anno canonico del noviziato.
Ella ha un'esperienza intensa e nuova, perché sente affettivamente e gusta di vivere un rapporto nuziale con il suo Dio famiglia, Trinità, misericordia, carità eterna, amore universale e personale. In lei è alimentato dall'amore all'umanità di Gesù eucaristico, dalla liturgia del suo corpo mistico, la Chiesa, sempre vivificata dallo Spirito Santo. Se la sua conoscenza teologica non è perfetta e a volte la dizione è vaga, la felicità di sentirsi totalmente amata e di far tutto per amore è piena. Al Carmelo ella non si sente estranea, anzi le pare di trovarsi a suo agio, perché tutto è all'insegna di colui che è il tesoro e la ragione della sua vita.
Nel primo anniversario del suo ingresso al Carmelo, Suor Elisabetta scrive alla mamma il 2 agosto 1902. Mamma cara, un anno fa donavo al buon Dio la migliore delle mamme, ma il grande sacrificio non ha potuto separare le nostre due anime. Oggi più che mai non ne formano che una sola. Lo senti, vero? Lascia che ti dica che sono felice, divinamente felice. Un'onda di gratitudine ed amore verso di lui e verso di te. È così bello il mio fidanzato. L'amo appassionatamente e amandolo mi trasformo in lui, mi consuma nell'essere uno con lui.
Non c'è dubbio che la 22enne carmelitana non mente. Ella ha conosciuto il dolore con la morte del nonno e del babbo, però ha conosciuto pure la felicità sulla terra. Non ha mai patito la fame, ha sempre vestito elegantemente, ha sviluppato le sue doti artistiche, ha goduto ottima salute, ha un fisico perfetto, invidiabile, ha conseguito diplomi, meritato premi, ricevuto applausi dalle platee, complimenti dagli ammiratori, preveduto una carriera d'artista, è stata amata teneramente dai familiari. Inoltre è stata una giovane cattolica fedele alle pratiche religiose del buon cristiano. Ora, in quest'anno di vita religiosa, dice di essere divinamente felice e di consumarsi nel vivere unita a lui.
Le condizioni di vita al Carmelo sono totalmente diverse. L'occupazione principale a cui è dato il maggior tempo del giorno è la preghiera. All'alba, in coro per un'ora, la preghiera liturgica del mattutino, seguita in tempi distinti dalla recita delle 7 ore liturgiche minori, tutte in lingua latina. La partecipazione alla Santa Messa delle ore 8. Al mattino e al pomeriggio, un'ora di orazione mentale in comune. Nel tempo libero si fa lettura spirituale e si provvede alle faccende di casa. Il pranzo e la cena comunitari sono seguiti da mezz'ora di ricreazione. Il resto del tempo è per il sonno.
La vita mentale e affettiva della carmelitana è continuamente tenuta desta dalla fede in Gesù crocifisso, risorto, vivo e presente nel sacramento dell'Eucaristia, nel sacramento del suo corpo mistico, la Chiesa. Mantenuta su un tenore alto di speranza nei beni promessi da Gesù, pace, bontà, forza, gioia, verità, ricordati quotidianamente e auspicati nelle preghiere liturgiche, resa feconda di opere di carità dalla presenza dello Spirito Santo, invocato a favore dei peccatori, dei tribolati, dei sacerdoti, dei missionari.
All'inizio della Quaresima 1906, Suora Elisabetta è colpita da una grave, poco conosciuta e cronica malattia chiamata morbo di Addison, dal nome di chi l'ha scoperta. Colpisce la corteccia delle ghiandole surrenali, diminuendo o azzerando la loro funzionalità. Ad aggravare il malanno si aggiunse la tubercolosi. Il 9 marzo fu trasportata in infermeria e curata nel modo migliore allora possibile.
Ad aprile parve migliorare. Scrisse alla mamma di essere delusa di non essere salita al cielo da colui che tanto amo. Mi si comanda di pregare per la mia guarigione. Alla contessa de Sourdon confida che il buon Dio le fa comprendere quale tesoro è la sofferenza, e non comprenderemo mai abbastanza fino a che punto egli ama quando ci prova. La croce è un pegno del suo amore.
La malattia progredisce velocemente, mentre con altrettanta profondità Elisabetta abbraccia questa nuova fase della sua vita, che lei trasforma in una donazione totale, offrendosi vittima d'amore al suo sposo Gesù.
Accetta e vive con amore questa malattia, il dolore, per riparare le offese dei peccati e chiedendo la santificazione della sacra gerarchia e quella dei religiosi e dei responsabili di tutte le istituzioni cristiane.
Per chi ha fede, la Carmelità di Digione, Carmelitana di Digione, è un capolavoro della grazia di Dio. Ha accettato le sollecitazioni all'esercizio delle virtù che venivano dalla famiglia e dalla Chiesa. Si è esercitata nelle virtù dell'umiltà, dell'obbedienza, del lavoro, della purezza, della carità. Ha resistito alle tentazioni della superbia e della vanagloria. Ha superato la prova del suicidio nel crogiuolo del dolore, credendo all'amore di Gesù. Ha affidato a lui se stessa nell'ultimo palpito d'amore cosciente.
Il tempo ci costringe a terminare questo racconto, ma nella trasmissione del mese venturo, il 19 marzo, martedì alle 10:30, analizzeremo più a fondo la ricchissima spiritualità di Santa Elisabetta della Trinità. Ora, solo per informazione, aggiungiamo che il 31 ottobre 1906 Suora Elisabetta riceve l'olio degli infermi e il viatico. Il 1 di novembre entra in una lunga agonia dolorosissima e al mattino del 9 novembre, verso le ore 6, la santa muore dolcemente all'età di 26 anni.
Lascia una raccolta di scritti, 346 lettere, delle quali 86 scritte dal Carmelo, elevazione alla Trinità, ritiri spirituali, frammenti di diario, 124 poesie.
Ecco, venne poi beatificata dal Papa San Giovanni Paolo II il 25 novembre del 1984 ed è stata proclamata santa da Papa Francesco il 16 ottobre del 2016. Ora lasciamo che la regia raccolga eventuali interventi degli ascoltatori e poi concluderemo con una bella preghiera scritta proprio da Santa Elisabetta della Trinità. Pronto, dimmi pure da dove chiami e il tuo nome.
Buongiorno, sono Mirella e chiamo dalla provincia di Torino.
Bene, dimmi Mirella.
Volevo solo dire questo, io faccio parte della comunità laica carmelitana già da 15 anni credo, forse anche di più. Niente, volevo solo ringraziare perché mi è piaciuto moltissimo ascoltare la storia di Santa Elisabetta della Trinità, che detto di tutta sincerità non conoscevo. Sapevo che era una santa carmelitana, ma non ne conoscevo la storia. E quindi penso che non si conosca molto la spiritualità carmelitana, se non attraverso appunto questi grandi santi. Mentre invece c'è una spiritualità proposta anche a noi laici, che consiste nella preghiera silenziosa, nella meditazione della parola, e appunto che poi si trasmette nella vita quotidiana di tutti i giorni. Niente, volevo ringraziarvi molto per questa bella testimonianza di questa grande scuola.
Sì, ecco, grazie Mirella. Vedi, potremmo dividere in due la vita della Santa. La parte, direi che sua mamma gli ha imposto di vivere da laica fino a 21 anni, ma questo non ha tolto la spiritualità, non l'ha fatta diventare una musona, una persona poco sociale, al contrario. Questo è splendido, perché è proprio nello spirito anche del Vaticano II, essere presenti nella vita delle persone portando spiritualità, quindi non fuggendo dalle cose che la vita propone, ma animandole dal profondo con la nostra fede. E poi c'è la seconda parte, che è di una ricchezza spirituale enorme. Vedi, è difficile parlare di questa santa perché non ha fatto grandi miracoli, non ha costruito chiese o convertito il mondo. È proprio la gioia di essere la sposa di Cristo totalmente, ma nello stesso tempo impegnata concretamente nella vita. Io mi auguro davvero che molti la vogliono conoscere e che nella prossima puntata possano seguire, dove andremo un po' più a fondo, ecco, nella sua spiritualità. Grazie Mirella. Concludiamo ora questa prima parte della vita di Santa Elisabetta della Trinità con una preghiera rivolta alla Trinità, una pagina sublime, scritta da lei, che fa pregustare la profonda spiritualità di questa santa, di cui parleremo nella prossima puntata. Il titolo della preghiera è Preghiera o Elevazione alla Santissima Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità.
Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero.
Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Mentre tu sei nel mio cuore, che io non ti lasci mai solo, ma che sia là tutta interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
O mio Cristo amato, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa per il tuo cuore, vorrei coprirti di gloria, vorrei amarti fino a morirne, ma sento la mia impotenza e ti chiedo di rivestirmi di te, di identificare la mia anima a tutti i movimenti della tua anima, di sommergermi, di invadermi, di sostituirti a me, affinché la mia vita non sia che una irradiazione della tua vita.
Vieni in me, adoratore, come riparatore e come salvatore.
O Verbo eterno, parola del mio Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarti, voglio rendermi perfettamente docile per imparare tutto da te.
Poi attraverso tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le impotenze, voglio sempre fissare te e restare sotto la tua grande luce.
O mio astro amato, affascinami perché non possa più uscire dalla tua irradiazione.
Fuoco consumante, spirito d'amore, discendi in me, affinché si faccia nella mia anima come un'incarnazione del Verbo e io gli sia un'umanità aggiunta nella quale egli rinnovi il suo mistero.
E tu, o Padre, chinati sulla tua povera piccola creatura, coprila della tua ombra e non vedere in lei che il figlio diletto nel quale hai posto tutte le tue compiacenze.
O miei tre, mio tutto, mia beatitudine, solitudine infinita, immensità in cui mi perdo, mi abbandono a voi come una preda.
Seppellitevi in me perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze.
Amen. Ecco, abbiamo concluso questa nostra trasmissione sulla prima parte della vita di Santa Elisabetta della Trinità. Vi do appuntamento a martedì 19 marzo alle ore 10:30. Buona continuazione dell'ascolto a Radio Maria.